Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, Radio Arengo, vi dà il buongiorno sabato mattina alle 8 di quest'estate, sempre più calda, e su Radio Città Fujiko mandiamo i podcast che Stefania Coco Scalisi ci ha reso disponibili e che raccontano la storia di grandi donne, Great Women in History. Speriamo che questo ascolto sia di vostro gradimento e vi auguriamo un buon fine settimana.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. La puntata di oggi ha origine da un mistero. Siamo a Roma, nel 1650. È qui Camillo Massimo, aristocratico molto in vista nella Roma del XVII secolo, tra gli intellettuali più ascoltati dell'urbe, destinato a diventare nel 1670 cardinale, commissiona al famoso pittore Velázquez due dipinti. Uno è il suo ritratto. Dell'altro, sin dalla metà del Settecento, si sono perse le tracce, ci sono state diverse piste, molti indizi. Negli anni Ottanta del Novecento l'opera è stata ritrovata in Olanda, dove è stata abbattuta all'asta come dipinto di un anonimo autore di scuola olandese. Siamo ai giorni nostri. Mesi fa il ritratto del mistero viene portato nell'ufficio di Sotheby's ad Amsterdam. È stato subito sottoposto a lunghe perizie che ne hanno finalmente stabilito la paternità. Quel capolavoro dimenticato di Velázquez sarà battuto all'asta nei prossimi giorni con una base di 2 milioni di sterline. Allora sapremo se sarà acquisito da un museo o entrerà in una collezione privata. Non siamo solo dinanzi a una tra le vette della ritrattistica moderna, che rivela la maestria introspettiva del suo autore, sapiente nel rappresentare stati d'animo e scenari sociali. Questa storia su tela evoca anche una storia di straordinaria attualità. È la storia della donna di oggi, Olimpia Maidalchini Panfili, che è stata definita un'autentica rockstar barocca. Femminista antelitteram, intelligente, cinica, spregiudicata, ribelle e volitiva, protagonista nella Roma aristocratica e papalina del Seicento. Olimpia era stata destinata dal padre, appaltatore viterbese, al convento insieme alle sue due sorelle, in quanto erede designato doveva essere il loro unico fratello. Tuttavia ella rifiutò di prendere i voti e accusò di tentata seduzione il direttore spirituale incaricato di convincerla ad abbracciare la vita monastica. Lo scandalo che ne seguì procurò all'ecclesiastico la sospensione a divinis, ma qualche anno dopo la stessa Olimpia, che nel frattempo si era imparentata con la famiglia del pontefice regnante, lo fece nominare vescovo. Olimpia si sposò quindi in giovane età con Paolo Nini, un facoltoso borghese che la lasciò vedova dopo solo 3 anni di matrimonio. La giovane donna, di natura ambiziosa e anche un po' avida, ma sicuramente estremamente volitiva, scelse come secondo marito un romano di famiglia nobile ma impoverita, più vecchio di lei di 27 anni, Panfilo Panfili, che sposò nel 1612. Questi la introdusse nella società romana e soprattutto la imparentò con suo fratello Giovanni Battista, brillante avvocato di curia e futuro papa Innocenzo X. La presenza di Olimpia e il suo sostegno economico accompagnò la carriera del cognato Giovanni Battista Panfili fino al conclave e anche oltre, perfino sul soglio di Pietro, e non fu certamente una presenza discreta. Tutta Roma, a cominciare da Pasquino, parlava e sparlava di come donna Olimpia apparisse molto più legata al cognato che al marito, di come chiunque volesse arrivare all'ecclesiastico Panfili dovesse passare attraverso la cognata e di come costassero cari i suoi favori. È certo che, così come era stata la principale artefice dell'elezione a papa del cognato, quando questa fu conclusa Olimpia divenne la dominatrice indiscussa e assoluta della corte papale e in qualche modo di tutta Roma, acquisendo così grandi potere e ingenti ricchezze, tanto da essere chiamata ironicamente la papessa. Rimasta vedova nel 1639 di Panfilio, ricevette dal cognato papa nel 1645 le terre appartenute alla ormai chiusa abbazia di San Martino al Cimino e i relativi edifici in rovina del complesso abbaziale, ma anche il titolo di principessa di San Martino al Cimino, nonché feudataria di Monte Calvello, Grotte Santo Stefano e Vallebona. Olimpia prese a cuore il rinnovo del blasone di San Martino e, assecondata da grandi architetti, fece intervenire anche addirittura il Borromini da Roma, restaurò completamente la chiesa, aggiungendovi due torri come controforti, un enorme palazzo sulle rovine delle strutture monastiche, nonché la ricostruzione e riorganizzazione dell'intero borgo, affidando all'architetto militare Marcantonio De Rossi il disegno delle mura perimetrali, delle porte e delle abitazioni, non dimenticando altre strutture fondamentali per la vita di un borgo, quali lavatoi, forni, macelli, teatro e piazza pubblica. Il figlio di Donna Olimpia, Camillo Panfili, fu nominato dallo zio generale della chiesa, comandante della flotta, e gli fu dato il governo del borgo. Poi il giovane nipote sembrò interessarsi alla vita ecclesiastica e fu posto a fianco al cardinale segretario di Stato Giovanni Giacomo Panciroli e nel 1644 nominato cardinale gli stesso. Ma Camillo Panfili successivamente conobbe Olimpia Aldobrandini, giovane vedova del principe Paolo Borghese, e nonostante il parere contrario della madre, ottenuta la necessaria dispensa papale, la sposò, abbandonando così la porpola cardinalizia e anche probabilmente una promettente carriera all'interno, appunto, della curia. Il papa accettò il matrimonio, ma temendo conflitti tra le due Olimpie, mandò i novelli sposi a vivere a Frascati. Li richiamò a Roma alcuni anni dopo, quando, forse trovando difficile arginare l'influenza ingombrante di Donna Olimpia, pensò di contrastarne l'arroganza avvicinandole un'altra donna dal carattere forte come Olimpia Aldobrandini. Le due Olimpie effettivamente vennero a forti contrasti, ma fu sempre Olimpia Maildalchini, cioè la Olimpia di cui stiamo parlando adesso, ad avere la meglio e restare un'unica signora alla corte pontificia. Negli ultimi anni di vita del pontefice, Olimpia vendette benefici ecclesiastici e falsificò atti, grazie alla complicità del sottodatario Francesco Canonici, detto Mascambruno, che si diceva tra l'altro essere suo amante, per l'importo di 500.000 scudi. A nulla valsero le denunce del cardinale Domenico Cecchini, datario del pontefice, che ne aveva scoperto le trame e gli imbrogli. Intervenne allora direttamente il cardinale Fabio Chigi, segretario di Stato, stanco insieme a tutta la curia dello strapotere e degli illeciti della nostra Olimpia, che denunciò il Mascambruno e lo fece condannare a morte. Certo, alla morte del cognato, le sorti di Olimpia cambiarono drasticamente. Il successore di Innocenzo X fu proprio Fabio Chigi, che, preso il nome di Alessandro VII, tra i suoi primi atti la esiliò in perpetuo dall'urbe. Olimpia scampò in fretta da Roma, chiudendosi nelle sue proprietà viterbesi. Alla morte di Innocenzo X, il 7 gennaio 1655, si disse che ella trasse di sotto il letto papale due casse piene d'oro, se le portò via e a quanti le chiedevano di partecipare alle spese del funerale del Papa rispondevo: che cosa può fare una povera vedova? Con questo dunque, con la storia quasi romanzesca di Olimpia, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. La puntata di oggi è un omaggio ad una donna scomparsa appena una settimana fa, dopo una nuotata nel lago Balaton, in Ungheria. Sto parlando di Agnes Heller, massimo esponente della scuola di Budapest, corrente filosofica del marxismo facente parte del cosiddetto dissenso dei paesi dell'est europeo. Nata nel 1929 in una famiglia ebraica del ceto medio, Agnes nel 1944 aveva perso il padre, deportato ad Auschwitz dai nazisti, ed era rimasta profondamente segnata dal trauma della persecuzione genocida. Nel dopoguerra si era indirizzata verso studi scientifici, ma poi era rimasta affascinata da una lezione del brillante pensatore marxista Georgi Lukács e ne era divenuta allieva, dedicandosi anima e corpo alla filosofia. Si era iscritta nel 1947 al Partito Comunista, che si era accaparrato il monopolio del potere a Budapest con l'appoggio dei sovietici, per essere poi espulsa però nel 1949 al culmine della repressione stalinista. Anche in seguito le vicende personali di Agnes avevano seguito il corso oscillante della politica magiara. Dopo la morte di Stalin nel 1953 era infatti riuscita a intraprendere la carriera accademica con l'appoggio di Lukács, ma aveva poi subito il contraccolpo della rivoluzione che nel 1956 aveva visto il suo maestro partecipare al governo del comunista riformista Imre Nagy, che come sappiamo proprio nel 1956 sarà abbattuto dai carri armati sovietici. Cacciata dall'università nel 1958, Agnes era stata tuttavia riabilitata e ammessa all'Accademia delle Scienze di Budapest nel 1963, in virtù dell'approccio conciliante assunto dal nuovo leader János Kádár, insegnatosi al potere, grazie all'aiuto dell'Armata Rossa, tuttavia propenso a stemperare i conflitti all'interno del paese. Fu in questa fase che la filosofia si affermò come capofila della cosiddetta scuola di Budapest e prese ad elaborare una visione del marxismo decisamente eretica rispetto all'ortodossia sovietica in Occidente. Il momento della verità giunse nel 1968. Insieme ad altri studiosi del suo gruppo, Agnes Heller sottoscrisse un documento contro l'invasione della Cecoslovacchia, con cui il Cremlino aveva posto fine alla primavera di Praga, ed entrò di nuovo nel mirino del regime magiaro. Allo tempo stesso vide nei moti giovanili in corso in Occidente la prefigurazione di un'ipotesi rivoluzionaria non più condannata alla stagnazione burocratica e autoritaria di quello che era appunto il socialismo reale, ma fondata sulla trasformazione dei rapporti umani nella vita quotidiana attraverso la valorizzazione dei bisogni qualitativi che il capitalismo alimenta ma che però non può soddisfare. Ne erano derivate due conseguenze importanti. In Ungheria Agnes e altri studiosi della scuola di Budapest, tra cui suo marito Ferenc Feher, poi morto nel 1994, furono allontanati dall'Accademia delle Scienze nel 1973 sulla base di un documento che li accusava di professare un revisionismo filo-borghese e al tempo stesso un sinistrismo anarcoide, incline a negare il primato della classe operaia per abbracciare la controcultura dei hippies. Intanto però, e questo è il secondo effetto, in Occidente i testi di Agnes Heller, come Sociologia della vita quotidiana, La teoria dei bisogni in Marx e i saggi inclusi nel volumetto La teoria, la prassi e i bisogni, raccoglievano vasti consensi per il loro radicalismo utopico che prospettava ad esempio il superamento della famiglia nucleare monogamica in favore delle comuni e l'autogestione delle imprese come rimedio al lavoro alienato. L'emigrazione in Australia assieme al marito nel 1977 avevano segnato un'altra svolta nella vita di Agnes. Lì Agnes indirizzò la sua ricerca verso la dimensione morale della filosofia, producendo volumi come Oltre la giustizia, Etica generale, Filosofia morale, senza però, e questo è importante, dimenticare mai la politica, che sarà un po' il leitmotiv della sua, insomma, del suo pensiero appunto come filosofa. Col marito inizierà a scrivere volumi come In Ungheria 1956, dove i due studiosi rivendicarono l'eredità ideale dell'insurrezione di Budapest come tentativo di realizzare un socialismo diverso da quello sovietico, criticando a fondo il regime di Kádár e i suoi estimatori occidentali, ma anche La dittatura su bisogni, scritto insieme a Georgi Marcus, in cui appunto entrambi evidenziavano il carattere profondamente oppressivo del collettivismo burocratico vigente nell'Est, o ancora il pamphlet Apocalisse Atomica, dove Agnes accusava i pacifisti e neutralisti occidentali, compreso Günter Grass, appunto famoso intellettuale tedesco, di essere pronti ad accettare la viscizzazione dell'Europa con la fine dell'alleanza con gli Stati Uniti e la sottomissione di fatto all'influenza del Cremlino. Di pari passo con lo spostamento dei suoi interessi filosofici, si era insomma realizzato quello che sarà il cruciale passaggio di Agnes Heller sul versante liberal-democratico. Negli ultimi anni di vita, Agnes dovrà affrontare ancora una volta la perdita della cattedra e le false accuse di malversazione per traduzioni critiche di Socrate e Platone. Per ordine del premier sovranista Viktor Orban, al potere dal 2010, quindi dovrà iniziare ancora una volta questa battaglia per i suoi diritti di Agnes. Agnes che però appunto non ha mai avuto, e d'altronde come compatirla, parole gentili nei confronti di Orban. Dirà ad un quotidiano italiano: «Orban è un dittatore che non ha avuto bisogno di instaurare una dittatura nel mio paese. Ha occupato le istituzioni e ha servito gli oligarchi. Lui, Kaczynski, appunto in Polonia, Putin, i sovranisti vostri, intesi appunto come i nostri bei sovranisti italiani e francesi, sono diversi dai tiranni di ieri, ma alla lunga possono essere molto più pericolosi». Il 19 luglio del 2019, all'età di 90 anni, Agnes è andata a fare una nuotata nel lago Balaton, ma non è più tornata. Gli amici l'hanno attesa invano a riva, ma poi la polizia ha ritrovato il suo corpo. È morta probabilmente per un arresto cardiaco o forse per annegamento. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha vissuto tutta la vita combattendo per le sue idee, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!